Headline di Controradio, notiziario regionale.
Alle 12.46 minuti, linea alla redazione, un'apertura dedicata alla cronaca, quella dell'appuntamento delle 12.46 minuti con l'informazione regionale. Resti di ossa umane e animali sono stati trovati questa mattina a Grosseto, a margine degli scavi legati alla realizzazione di un nuovo stabile in via Saffi. L'area è stata isolata, è intervenuto un archeologo specializzato per supervisionare le operazioni. Il ritrovamento è avvenuto proprio nel momento in cui erano in corso sondaggi con palamenti. Meccanica. La datazione delle ossa ritrovate non è semplice, ma visto lo stato comunque presumibile si tratti di resti relativi a diversi decenni fa. Mentre 4 persone sono rimaste intossicate dal fumo di un incendio che si è sprigionato nella loro abitazione questa mattina in un palazzo nel quartiere Corea a Livorno, gravi le condizioni di un 64enne poi ricoverato in rianimazione, gli altri 3 sono in ospedale in osservazione. Lo stabile è un immobile di edilizia popolare temporaneamente evacuato dai vigili del fuoco arrivati sul posto per addomare le fiamme. Secondo una prima ipotesi ancora al vaglio, potrebbero essere state causate dal malfunzionamento di una coperta termica. Si grida al complotto e si fanno esposti contro fantomatici sabotatori per non assumersi la responsabilità dei disservizi. È il commento dell'assessore ai trasporti della Regione Toscana, Stefano Baccelli, rispetto al susseguirsi di giornate campali tra guasti e ritardi che caratterizzano il calendario degli utenti del trasporto ferroviario, con FS che annuncia un esposto alle autorità competenti e la latitanza del ministro Salvini che parla di rivolta sociale. Sentiamo Baccelli.
Mi pare che non ci sia alcuna assunzione di responsabilità, in particolare nella dichiarazione di ieri del gruppo Ferrovie, ma di sicuro concordata con il ministro, di presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Roma per una sorta di complotto e di sabotaggio nei confronti delle ferrovie italiane. A me pare che tutto questo nasconda non un'iniziativa giudiziaria seria, ma piuttosto un'iniziativa mediatica per spostare appunto l'assunzione di responsabilità da dirigenti, dal ministro, a fantomatici sabotatori, un po' come qualche mese fa il problema del blocco di tre quarti dell'Italia fu attribuito a un chiodo mal piantato da parte di un'azienda subfornitrice del gruppo Ferrovie dello Stato.
Quindi lei ci sta dicendo, si sta spostando sull'ordine di carattere giudiziario una sorta di scarica barile che denota appunto un'incapacità e una non volontà di prendere in carico a livello politico la situazione.
La mia preoccupazione è che dietro ci sia un'inconsapevolezza dei motivi, delle cause di questa situazione e quindi è una conseguente inconsapevolezza dei rimedi. E allora si trova il classico capo espiatorio, questo, diciamo, non lo so, questa gang di sabotatori che in mezza Italia danneggerebbe non si sa per quale motivo il servizio ferroviario.
Disagi al traffico a Firenze questa mattina per un autobus di Autolinee che intorno alle 7 avrebbe perso olio motore in strada nella zona del Ponte alla Vittoria, nel tratto tra Piazza Vittorio Veneto e Piazza Gaddi in direzione di uscita dalla città, come ci avete peraltro segnalato al nostro numero WhatsApp dando informazioni importanti nel corso della newsline. In seguito alla presenza di olio sull'asfalto, 3 motorini sono scivolati e si sono registrati altrettanti feriti, 2 in codice verde, 1 giallo. Sul posto la polizia municipale, il 118 e le inevitabili e prevedibili poi conseguenze e ripercussioni sulla circolazione nella zona. Dal 25 gennaio a Firenze inizieranno invece i lavori per la tranvia Libertà Bagno a Ripoli. Il primo cantiere a partire sarà quello di Viale Giovene Italia, sarà lungo 380 metri e avrà una durata di 43 settimane. Sentiamo il servizio di Sandra Salvato.
L'aveva annunciata già l'amministrazione Nardella, adesso la nuova linea tranviaria 3.2.1 Libertà Bagno a Ripoli entra nel vivo dando il segno, dice l'assessore comunale alla mobilità Andrea Giorgio, di una città che non si ferma a guardarsi allo specchio ma che ha deciso di cambiare, trasformarsi. Lo farà con vari step a partire dal 25 gennaio quando aprirà il primo cantiere in Viale Giovine Italia, 380 metri di tratto da realizzare in 43 settimane. Poi a seguire altri 14 cantieri, l'ultimo sarà su Ponte da Verrazzano ed è previsto nella prima settimana settimana di aprile del 2026. In tutto 17 fermate a coprire un tracciato di 7,2 km che impegnerà per la sua realizzazione oltre 200 operai tutelati dal protocollo cantiere trasparente e vedrà sorgere due parcheggi scambiatori, uno a Bagno Arripoli da 374 posti e uno in Viale Europa di circa 500. Garantito anche il TPL con viabilità alternative e carreggiate ad hoc. Un percorso punteggiato di verde con 824 alberi in più, costato 448 milioni di euro, che cerca il contemperamento di più interessi, dalla salvaguardia delle imprese interessate dai cantieri, per cui sono già sul tavolo sgravi della Tari per 2 milioni di euro, all'ambiente che godrà di oltre 4 milioni di chili di CO2 in meno all'anno. Un'opera strategica, commenta Giorgio.
Trasformeremo i viali, trasformeremo le piazze, trasformeremo i quartieri, connetteremo milioni di persone in più, ci sono 11 milioni di passeggeri previsti per questa linea. Ovviamente avremo bisogno di un po' di pazienza, noi ci metteremo in ascolto, proveremo a risolvere le grandi e le piccole questioni, saremo in tutti i quartieri a parlare con le cittadine e i cittadini. Noi andiamo a fare un'operazione importantissima in un territorio pesato da un traffico notevole.
E l'assessore Giorgio sarà presente anche nei nostri studi per rispondere alle vostre segnalazioni, non solo per quanto riguarda i cantieri per Bagno Arripoli, ma per le zone, le ZCS, l'addio alle vetrofanie e altre notizie, tra cui naturalmente anche l'avvio operativo in funzione della VAX mercoledì 22 gennaio dalle ore 9. Il presidente della Toscana Giani partecipa in queste ore a Siena al tavolo di coordinamento istituzionale sulla vertenza Beco, incontro convocato dal presidente della provincia in attesa della data del nuovo tavolo di crisi con l'azienda a Roma al Ministero delle Imprese del Made in Italy. E come ogni inizio anno torna l'appuntamento di ANCI Toscana per approfondire le principali novità introdotte dalla legge di bilancio ed esaminare operativamente gli effetti della manovra sui comuni, incontro che si è tenuto in Palazzo Medici Riccardi tra sindaci, amministratori, dirigenti e funzionari. L'ha seguito per noi Domenico Guarino, a te la linea.
Sì, una valutazione come sempre in chiaroscuro, ma fondamentalmente possiamo dire che c'è insoddisfazione viva da parte dei comuni toscani sulla manovra di bilancio varata dal governo Meloni. Tra gli aspetti positivi, il superamento del limite del turnover, quindi i comuni possono tornare ad assumere. Tra quelli negativi, l'accantonamento sulla spesa corrente, che, come dice Simone Gheri, direttore di ANCI Toscana, è di fatto un taglio in quanto grava sulla spesa corrente che i comuni possono utilizzare in spesa capitale, ovvero per gli investimenti del prossimo anno. E tutto questo cosa significa in concreto? In soldoni significa andare a rivedere i servizi sul proprio territorio. Ovviamente i comuni sono chiamati allora alla sfida di una migliore organizzazione per mantenere il livello dei servizi ipotizzato e già predisposto, ma non sempre possibile. Ovviamente, stavo detto, soprattutto delle realtà minori, che sono quelle destinate a soffrire maggiormente. Che quello dei servizi sia il settore a maggiore sofferenza lo conferma anche Mario Nispilandi, che è presidente della Corte dei Conti sezione regionale Toscana, perché se è vero che in parte i tagli possono essere compensati, come dice il governo, da interventi del PNRR, però è tutto da vedere, dice Nispilandi, quali sono gli interventi in lungo periodo, mentre le riduzioni di risorse hanno conseguenze nell'immediato. Insomma, tutto questo impatta peraltro in particolare sui bilanci dei comuni della regione toscana, regione che è tra quelle col più alto tasso di anzianità della popolazione, e questo ovviamente va a significare maggiore necessità di servizi sociosanitari e quindi impatta maggiormente sulle competenze degli enti locali in maniera di assistenza. Ulteriori particolari e le interviste che abbiamo raccolto questa sera nel Newsline a Tela Linea.
4 anni dopo la scoperta del CEU nelle terre del distretto conciario, la bonifica non è ancora finita e il materiale derivato dal processo di essiccamento dei fanghi di depurazione utilizzati nell'industria conciaria continua a inquinare la terra. Sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
CEU, materiale derivato dal processo di essiccamento dei fanghi di depurazione utilizzati nell'industria conciaria, in particolare a Santa Croce sull'Arno. Questo materiale è stato impiegato come riempimento per cantieri, strade e altre infrastrutture. Quando il CEU viene a contatto con l'acqua può trasformarsi in una sostanza altamente cancerogena a causa della presenza di cromo trivalente che si ossida in cromo esavalente, noto per essere uno dei composti più tossici e cancerogeni. 4 anni dopo lo scandalo, la scoperta dell'uso del CEU da parte della procura antimafia, il tema delle bonifiche resta ancora sul campo e il tema enorme dello smaltimento illegale dei rifiuti tossici. 13 i siti interessati tra le province di Pisa, Firenze e Arezzo. La regione ha stanziato 15 milioni di euro per le zone di Pontedera, Bucine e la nota strada che va da Empoli a Castel Fiorentino. Solo in queste zone parliamo di 8.000 tonnellate da smaltire e di un'inchiesta inchiodata da mesi all'udienza preliminare, la prossima udienza a febbraio, e allora potremmo parlare di possibili rinvii a giudizio. I reati contestati: associazione per delinquere, traffico illecito di rifiuti, inquinamento ambientale, corruzione elettorale. Nel frattempo ARPAT e Carabinieri si starebbero concentrando su un'altra sessantina di siti che potrebbero essere interessati dallo stesso fenomeno.
Doveva essere agli arresti domiciliari, invece passeggiava nel centro storico di Firenze. Un cittadino di 36 anni di origine tunisina è stato arrestato per evasione da una pattuglia dei carabinieri in Piazza dell'Unità. I militari impegnati in un servizio di contrasto alla criminalità al degrado urbano hanno fermato per un controllo l'uomo e, dopo aver inserito nella banca dati le sue generalità, avrebbero scoperto che era sottoposto alla misura cautelare dei domiciliari e lo hanno arrestato. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto nuovamente la detenzione domiciliare. La presenza delle donne nei percorsi delle materie scientifiche, matematiche in Toscana, le cosiddette STEM, mostra risultati positivi rispetto alla media europea, ma rimangono significative differenze nei settori di specializzazione prescelti e soprattutto negli sbocchi lavorativi, come emerge dall'analisi contenuta in uno studio IRPET di cui ci parla la ricercatrice Natalia Faraoni.
Questa prima analisi che abbiamo fatto, che si ferma per adesso al 2020, vediamo sì questo aumento significativo dei laureati nelle materie STEM. Dal 2008 a oggi sono praticamente raddoppiati e diciamo le ragazze, che erano comunque in misura molto minore, anche queste però sono cresciute significativamente, anche di più relativamente, diciamo, dei colleghi maschi.
Rimane questo tetto di cristallo, possiamo dire, perché comunque hanno contratti nella fase successiva dell'analisi si vede come c'è comunque una precarizzazione maggiore di queste figure al femminile.
Le differenze emergono una volta entrate nel mercato del lavoro. La capacità di ottenere un buon contratto, di mantenerlo, di diventare per esempio un contratto a tempo indeterminato, è più bassa, quindi per i laureati non STEM in generale e tra i laureati STEM è più bassa per le ragazze. Dire alle ragazze: potete fare quello che vi piace di più, anche le materie scientifiche. Questo, diciamo, il cambiamento si vede. I problemi rimangono le barriere strutturali nel mercato del lavoro. Per dire una cosa, cioè, noi diciamo alle ragazze: andate a fare matematica, fisica, e poi vediamo che alla fine trovano lavoro nell'istruzione, che per carità va benissimo, se non fosse che proprio nell'istruzione i laureati anche dopo 5 anni sono sempre precari.
È partita il 15 gennaio dal porto di Monfalcone a Gorizia una nave diretta a Cipro con 50 tonnellate di aiuti umanitari per la popolazione di Gaza, frutto di una raccolta di fine anno organizzata da Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. La spedizione viene fatta in collaborazione con il Ministero. La nave arriverà a Limassol il 26 gennaio. Il punto di raccolta degli aiuti era stato Livorno, dove l'esercito aveva messo a disposizione 10 container per caricare tutto il materiale raccolto, che poi è stato trasferito con camion militari al punto d'imbarco di Monfalcone. Siamo alle previsioni del tempo per la giornata di domani. Sulla Toscana poco nuvoloso, con nubi in aumento a partire dalle zone meridionali. Nella seconda parte della giornata possibili locali piogge sparse, venti deboli da nord-est, mari mossi al largo, temperature in aumento. Sono le 13, adesso la linea passa al City Lights, l'informazione regionale torna in onda alle 18.35, sempre aggiornata però sui nostri canali crossmediali. Dalla redazione a tutti voi l'augurio di un buon pomeriggio.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.